Campione del mondo, campione del mondo.
All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Il 4 luglio 1954, a Berna, piove. I 22 calciatori entrano sul terreno del Wankdorf Stadion. Gli ungheresi favoriti e i sorprendenti tedeschi che nemmeno si aspettavano di arrivare fin lì. E Puskas? C'è o non c'è? È il dilemma che attanaglia Sebes prima della partita. Il suo fuoriclasse, leader e capitano, non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio. Quindi sarebbe meglio non giocasse. Tanto più che quello del 1954 è un calcio ancora senza sostituzioni. Ma si può lasciare fuori Puskas? E se poi si perde, senza di lui? Lui, Puskas, vuole essere della partita. E la sua volontà prevale. A Budapest, Népsport scrive: con spirito d'animo socialista e senso di responsabilità da capitano, Puskas ce la farà, pur stringendo i denti. Basta vedere l'ingresso sul terreno di gioco delle due squadre per capire che Puskas non ha superato l'infortunio. Scende in campo zoppicando leggermente. Ma questo non gli impedisce, al minuto 6, di raccogliere un tiro di Kocis respinto da un difensore tedesco e segnare l'1-0. Passano appena 2 minuti e l'Ungheria raddoppia. Il difensore tedesco Kohlmeier non è preciso nel retropassaggio al portiere Turek, che a sua volta si lascia sfuggire goffamente la palla. Zibor è lì e ne approfitta, appoggiando il pallone nella porta sguarnita. 2-0 Ungheria. Non so quanti, nel pubblico di quella piovosa domenica a Berna, avrebbero a questo punto scommesso sulla Germania. Ma i tedeschi hanno la forza di rientrare subito in partita. C'è un cross di Rann dalla fascia sinistra. Passa tra le gambe di un difensore ungherese e arriva al centro dell'area di rigore, dove Zakaria stenta l'intervento in scivolata, tocca il pallone ma non abbastanza per indirizzarlo verso il portiere Grosic. In agguato c'è l'attaccante tedesco Morlock che fa 2-1. È solo il 10° minuto di gioco. Ed è appena il 18° quando la Germania pareggia. Corner dalla sinistra, Grosic esce, smanaccia ma non allontana, Rann è appostato nel punto giusto e fa 2-2. A volte, quando siamo bravissimi a fare qualcosa, ma troviamo un intoppo, cadiamo nella paura di non essere all'altezza di una situazione che credevamo di dominare con facilità. Forse è questo ciò che succede all'Ungheria. O forse è sfortuna. O forse è Puskas che non è davvero Puskas e in campo cammina. O forse è l'arbitro che prende qualche decisione dubbia. O forse è il campo pesante. O forse sono i tedeschi che corrono come matti su ogni pallone. Forse perché, e dico forse, si sono dati un piccolo aiutino chimico negli spogliatoi. Sin dai giorni successivi alla finale si diffonde l'ipotesi che i tedeschi abbiano assunto metanfetamina, come sembrerebbero dimostrare le fiale vuote trovate nello spogliatoio. Vitamina C, si giustificano i tedeschi, e i malori di natura epatica che colpiscono diversi giocatori. Ma sono supposizioni destinate a rimanere tali. Che poi basterebbe che l'Ungheria concretizzasse qualcuna delle numerose palle gol che crea e che vengono annullate da Turek, dal palo, dalla traversa e anche da un salvataggio sulla linea di Kohlmeier. Poi arriva l'84° minuto. Bosic perde palla a centrocampo, si lamenta invano per un fallo. L'azione si sviluppa con un cross tedesco respinto di testa da Laurent. La palla arriva a Rann che dal limite dell'area batte Grosic. L'impensabile sta accadendo. 3-2 per i tedeschi. Il Wankdorf Stadion pieno di tifosi tedeschi è una bolgia, direbbero i telecronisti di oggi. Nei 6 minuti che restano, l'Ungheria va all'arrembaggio e potrebbe anche pareggiare, anzi di fatto pareggia con Puskas. L'arbitro convalida, ma il guardaline alza la bandierina per indicare un fuorigioco che probabilmente non c'è. È finita. L'Aranciapat, che non perdeva da 4 anni e da 31 partite, viene sconfitta nell'unico incontro da vincere a tutti i costi. I tedeschi chiamano la vittoria nel Mondiale del 1954 il miracolo di Berna e ci hanno dedicato anche un film, uscito nel 2003. La vittoria di Rane e compagni è un po' il mito fondativo della Nationalmannschaft, che da lì in poi inizierà la sua ascesa irresistibile fino a diventare una delle squadre nazionali con più titoli, 4 mondiali e 3 europei. Ne riparleremo in questo podcast. Ma quello che ci interessa ora è quello che succede a Budapest. Per molti ungheresi i successi dell'Aranciapat erano stati motivi d'orgoglio, l'unica ragione per sentirsi felici di essere ungheresi. Quel pomeriggio, a Budapest, la gente scende in strada. Non è una protesta vera e propria, ma è la prima volta che per le strade della capitale la gente manifesta rabbia e delusione. Probabilmente è azzardato individuare un rapporto di causa-effetto, ma credo che molti ungheresi, nel 1956, si siano ricordati dell'estate della Coppa del Mondo, della disillusione, della rabbia, della fine della speranza. Nel febbraio del 1956 deflagra, come e più di una bomba atomica, il rapporto segreto che Nikita Khrushchev espone al 20° congresso del Partito Comunista Sovietico. Un rapporto in cui denuncia i cosiddetti crimini di Stalin. Il mito di Stalin, fin lì alimentato nei comunisti di tutto il mondo, crolla come un castello di carte. Khrushchev sembra poter aprire un'epoca nuova, con un comunismo che non sia anche dittatura, repressione e stato di polizia. Gli ungheresi quantomeno ci credono. Il 22 ottobre gli studenti dell'Università di Budapest presentano un documento in cui chiedono riforme, democrazia, più libertà. Nel frattempo le strade della capitale si riempiono come ai tempi dei successi dell'Aranciapat. Viene abbattuta la gigantesca statua di Stalin e si chiede a gran voce il ritorno di Nagy come primo ministro. Il 24 ottobre l'Armata Rossa entra in Ungheria, ma ancora a Mosca si pensa che Nagy possa tenere la situazione sotto controllo, perciò le truppe sovietiche vengono ritirate. Ma non si può fermare una rivoluzione. Nagy annuncia il ritiro delle truppe sovietiche dal paese, il ritorno del multipartitismo, l'uscita dell'Ungheria dal Patto di Varsavia, vale a dire l'alleanza militare dei paesi dell'Est, l'equivalente della NATO. La rivoluzione ungherese però non ha fatto i conti con la cruda realtà della guerra fredda. L'Unione Sovietica non può permettersi incrinature nel suo blocco di alleanze. E così l'Armata Rossa entra in Ungheria il 4 novembre. I carri armati sovietici sciamano nelle strade di Budapest. Gli ungheresi combattono per la loro libertà. Gli scontri sono violentissimi. Non è facile per i sovietici riprendere il controllo dell'Ungheria. Nagy fa un drammatico appello al mondo. Qui parla il primo ministro Imre Nagy. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno aggredito la nostra capitale con l'evidente intento di rovesciare il governo legale e democratico d'Ungheria. Le nostre truppe sono impegnate nei combattimenti. Il governo è al suo posto. Comunico questo fatto al nostro paese e al mondo intero. Ma anche questo è un aspetto della guerra fredda. Per non alterare il fragile equilibrio che evita al mondo di precipitare nella guerra atomica, una superpotenza non interviene, per così dire, nel campo dell'altra. E così gli ungheresi aspettano invano aiuto dall'Occidente. Quando inizia la rivoluzione in Ungheria, i giocatori sono all'estero. Tornano a Budapest il 28 ottobre. Per alcuni il rientro a casa è molto pericoloso. I giornali di mezzo mondo danno Puskas per morto combattendo a fianco degli insorti. Sebes trova casa sua distrutta. Poi però la Honved deve andare a Bilbao per gli ottavi di Coppa Campioni e anche l'MTK ha organizzato alcune amichevoli all'estero. Una volta a Vienna, i giocatori apprendono dell'invasione sovietica. La Honved perde 3-2 a Bilbao e fa 3-3 nel ritorno, che ovviamente non si gioca a Budapest, ma a Bruxelles in campo neutro. E poi tutti devono decidere. Alcuni tornano a Budapest, come Bozic, che è comunista e crede alla versione ufficiale che definisce l'invasione sovietica come un aiuto chiesto dal governo ungherese per stroncare una ribellione controrivoluzionaria e imperialista. Torna anche i Deguti. Incredibilmente torna Grosic, il più anticomunista di tutti. Non saprei dirvi perché. Gli altri scappano e iniziano a raggranellare i soldi per far fuggire dall'Ungheria i familiari. Fino al 1958 non possono giocare perché la federazione ungherese lo impedisce. Puskas ingrassa di 20 kg. È il motivo per cui l'Inter, Puskas si è stabilito a Sanremo, decide alla fine di non prenderlo. Ci penserà il Real Madrid nella Spagna di Franco. Puskas passa con disinvoltura da una dittatura comunista a una fascista e continua a fare quello che ha sempre fatto, giocare divinamente a calcio. Ha più di 30 anni, ma farà in tempo a vincere ancora 3 Coppe Campioni, formando con Di Stefano una delle coppie d'attacco più forti di sempre e prendendo anche la cittadinanza spagnola. Imre Nagy viene condannato a morte e giustiziato il 16 giugno 1958. Riabilitato e considerato un eroe ungherese dopo la fine del comunismo, oggi nell'Ungheria di Viktor Orban la sua figura è di nuovo messa in discussione. Nessuno invece mette in discussione Ferenc Puskas. Il più grande giocatore ungherese di tutti i tempi è morto nel 2006. Oggi le partite di calcio casalinghe della nazionale ungherese si giocano nello stadio che porta il suo nome, la Puskas Arena. La storia della squadra d'oro è finita. Nel prossimo ciclo di episodi racconteremo un altro incredibile intreccio di grande calcio e grande storia. Torneremo indietro fino agli anni 30, all'epoca dei totalitarismi, per conoscere un calciatore geniale, elegante e sfortunato, Kartavelina Sindelar. Ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Continuate a seguire Il Calcio e la Storia, lasciate una recensione sul vostro canale e mettete un like nelle pagine social del podcast. Trovate tutte le informazioni sul sito paoloferraripodcast.it. Grazie per l'ascolto e a presto.